Voice over.
Sono le 18 in punto e state ascoltando Radio Yulm.
Ecco, siamo ritornati dopo la settimana delle lauree e in particolare state ascoltando il programma Voice Over. Qui in voce c'è Letizia e qui con me c'è
Rebecca e ringraziamo Sofia dalla regia.
Oggi parleremo di tantissime cose, infatti si sono accumulate per recuperare, ecco ne abbiamo tantissime. In particolare in moda ritorna la nostra rubrica Fashion News in 60 secondi, ancora parleremo di una mostra molto interessante di Louis Vuitton e degli eventi che non potete perdere perché questa è la settimana del fuori salone.
Esatto, quindi ragazzi vi aggiorniamo su tutto, non preoccupatevi e non ci dimentichiamo neanche della musica, infatti parleremo di Ed Sheeran e di Jovanotti e infine per la nostra sezione di Masterpiece e Cultura abbiamo il live action di Rapunzel, parleremo anche del premio di David di Donatello, un'apertura molto particolare,
molto interessante, niente spoiler, non diciamo niente.
Spoiler.
E poi la guida perfetta per il fuori salone.
Quindi ragazzi, come al solito noi vi ricordiamo che ci trovate sui nostri social come Radio Yulm, ma ora Mastermind di Taylor Swift. Once upon a time the planets in the face and all the stars aligned. You and I ended up in the same room at the same time. And the touch of a hand lit the fuse of a chain reaction of counter moves to assess the equation of you. Checkmate, I couldn't lose. What if I told you none of it was accidental, and the first night that you saw me nothing was gonna stop me. I laid the groundwork and then just like clockwork the dominoes cascaded in a line. What if I told you I'm a mastermind? Con Mastermind. Quindi cominciamo subito, veloci, perché qua
abbiamo
un sacco di cose da raccontarvi. E cominciamo subito con la nostra rubrica di Fashion News in 60 secondi. E per iniziare col botto vi diciamo che c'è una nuova novità, perché la galleria della moda del Victoria and Albert Museum, quindi stiamo parlando di Londra, ci trasferiamo un attimo, diventerà la The Burberry Gallery nel 2027 grazie alla partnership pluriennale con un brand.
Dai, dillo.
Allora, vi raccontiamo meglio che cosa è successo. Praticamente la Victoria and Albert Museum La galleria si appresta a subire una delle trasformazioni più significative della sua storia, perché la sua rinomata Fashion Gallery chiuderà nel mese di maggio, quindi mese prossimo, per subire un ampio rinnovamento. E quando riaprirà nel 2027, quindi ci sarà un anno di, anzi due anni di lavori, diventerà la Burberry Gallery, quindi in collaborazione.
Una grande riapertura.
È una grande riapertura e sarà un nuovo spazio totalmente dedicato all'evoluzione della moda. E ovviamente questo è reso possibile dalla partnership con il marchio. Praticamente per decenni la Fashion Gallery è stata un gioiellino, no, della Victoria and Albert.
Un bijou.
È proprio un bijou. E per oltre 5 secoli le sue esposizioni hanno presentato di tutto. Abbiamo gli opulenti abiti che persone hanno indossato, persone come tra l'altro Elton John e il mitico Harry Styles, ecco. Il mio amore. E la galleria è stata al centro delle più celebri mostre del museo, e ci sarà questa novità con la Burberry Gallery che promette di essere un'esperienza completamente nuova, in grado di superare i confini in cui la moda viene vista, viene esposta e viene compresa. Ma questo, ragazzi, non è l'unica novità, perché...
No, perché infatti Vivienne Westwood ha sfilato per la prima volta a Mumbai. Quindi ci siamo trasportati in India. Oggi facciamo proprio geografia a go-go.
Esatto. Poi tra l'altro Vivienne Westwood è un marchio un po' particolare, sì, per sfilare da Mumbai, sì, sì. Perché insomma è un marchio un po' ribelle.
È vero,
ecco.
È vero. Quindi ha fatto questo taglio, insomma, rivoluzionario. Ha dato questo taglio rivoluzionario, sì. Ma poi ce n'è un altro molto interessante.
Ce n'è un altro,
un po'.
Perché Gucci ha deciso di lanciare il progetto The Art of Silk per celebrare la lavorazione della seta, grazie al lavoro di 9 artist che provengono un po' da tutto il mondo. Infatti abbiamo artisti come Robert Berry, Everett Glenn, Sara Leghissa e così via. E questa è un progetto intitolato The Art of Silk, proprio perché riprende gli iconici foulard di seta di Gucci, sì. E vede un nuovo modo per raccontare questi foulard con i vari temi principali che attorno ai quali gira la lavorazione del foulard. Quindi abbiamo il tema della flora, il tema della fauna, la nautica, l'equitazione e il monogramma Gigi, che è diventato l'icona di Gucci.
Quindi diciamo proprio una rivoluzione in tutti i sensi, in tutti,
esatto,
tutti gli,
quindi
ambiti.
Praticamente Gucci ha detto: sapete cosa, 9 artisti, vi chiediamo di reinterpretare i 5 temi chiave tratti dallo storico archivio di Gucci, quindi questi temi. Però sì, passiamo alla prossima novità.
Prossima novità, c'è la collezione Moncler per Mercedes-Benz by Nigo, che è stata lanciata a New York, quindi ci spostiamo di nuovo geograficamente, con un evento insieme alla G-Class Past to Future. E ancora c'è stato Robert Pattinson che torna a posare per Dior nella campagna dedicata alla capsule Icons. E poi che più?
E poi
ci spostiamo,
continuiamo
di nuovo
nel mondo, perché non ci dimentichiamo neanche dell'Asia, perché Prada ha aperto Mishan, che è il suo primo ristorante in Asia, in collaborazione tra l'altro con il regista Wong Kar-wai.
E poi che più? COS, che ha sfilato, restiamo anche in tema di sfilate, ha sfilato in una cava di marmo ad Atene. Cioè, ma ti rendi conto la sfilata della cava di marmo?
Oh, ma
però la potevano fare a Matera.
Potevano invitarci, secondo me.
No, Matera no, quelli sono i... No, scherzavo.
Il marmo?
Marmo
di
marmo.
Carrara. Di Carrara.
Carrara.
No, vanno venire ad Apricena. Ad Apricena.
Dov'è Apricena?
È vicino dove abito io.
San Severo, Puglia.
Ma passiamo avanti, perché Dr. Martens presenta il suo 65esimo anniversario, per il suo 65esimo anniversario, una nuova versione del Boot 1460.
Iconico.
Come sai che cos'altro, Leti?
Cosa? Dimmelo, dai, dimmelo.
Come?
Dimmelo.
La storica boutique in via Montenapoleone, che Louis Vuitton ha deciso di riaprire.
Ma come?
Sì, dai, raccontaci un po' di più.
Vabbè, dai, io me lo volevo tenere un po' segreto, però, perché, cioè, ha presentato tantissime novità, quindi non volevo tanto dirlo, però vabbè, mi ha dato questa,
vai, vai,
questa opportunità.
Curiosa.
Dai, Leti, non far l'egoista.
E va bene, va bene. Allora, diciamo che ha deciso un'occasione un po' speciale per riaprire la boutique. Infatti ha deciso di riaprire la boutique in via Monte Napoleone proprio nel momento perfetto, ovvero quello della Design Week. E per rilanciare questa nuova riapertura, appunto dopo 3 anni di restauro, ha deciso di presentare delle novità assolute. Infatti dopo 3 anni lo storico negozio riapre con un progetto splendido. Infatti trasforma Palazzo Taverna in una boutique esperienziale, quindi un misto tra moda, arte, architettura. E infatti troviamo, appena entriamo, un atrio con la corte interna che è ispirata proprio alle case di ringhiera, fino alla scala monumentale che è in pergamino laccata, così proprio fine, che è un omaggio alla Milano di Portaluppi, e ogni dettaglio dialoga proprio con la città, cioè proprio così che l'hanno definito. Ogni dettaglio deve dialogare con la città, restituendo quindi una nuova idea di eleganza. E addirittura il piano interrato, perché ti sto facendo fare un tour virtuale.
Vai, praticamente, esatto,
un tour
esatto.
sensoriale con l'ascolto vi sto portando dentro la boutique.
Insomma, una listening C1. Italiano, la boutique, C2, tra l'altro, ecco, che vi ricordiamo essere in via Monte Napoleone 2, quindi proprio nel cuore del quadrilatero milanese.
Sì, sì, sì. E allora, sei pronta? Continua. Vai. Ti ho fatto l'atrio, la ringhiera. Adesso andiamo al piano interrato. Vuoi venire al piano interrato?
Vai, entriamo in questo piano. Che
allora,
cosa
piano
c'è?
Interrato,
cosa vedo?
Entriamo e troviamo la collezione Uomo, che si inserisce in un contesto molto inaspettato. Infatti troviamo la volta a botte, un po' ottocentesca così, e che sono state ritrovate proprio durante questi lavori di ristrutturazione.
Ma veramente?
Eh sì, e quindi sono state lasciate a vista ovviamente per mettere in risalto appunto questa bellezza che si nascondeva.
Perché la trovi e cosa fai? Non la esponi? Direi che sono state intelligenti.
Però non finisce qua.
No, no, perché?
No, non finisce
cosa
qua,
succede
perché
ancora?
Ci sono due grandi novità che io non ti ho detto, perché ho lasciato un po' alla fine per te.
Birichina, vai, racconta.
Allora ti racconto. Perché per la prima volta abbiamo la ristorazione che si unisce alla moda.
Ma veramente?
Eh sì.
E cioè? Ma tutto... sembra un po' luxury.
Certo, ovviamente. Che ti pensi? Perché siamo sempre nel lato VIP.
Esatto, poi è Louis Vuitton, quindi
Louis Vuitton. È per forza. Si unisce con Da Vittorio, celebre per i suoi paccheri Da Vittorio. Tutti quanti li devono provare assolutamente. Infatti per la prima volta collabora con Louis Vuitton. E quindi vediamo che in primo luogo troviamo Da Vittorio Caffè. Quindi se vuoi tu puoi fare anche una merendina un po' così luxury.
Luxury.
Un po' così. E infatti loro hanno inventato il luxury snacking. Cioè, ma te pensa, a posto di scendere e fare colazione così in un posto qualunque, o andare a fare merenda in un posto qualunque, vai a fare luxury snacking.
Luxury snacking. Praticamente noi dall'1:30 alle 3, quando abbiamo la pausa, andiamo anche noi a fare luxury snacking.
Tranquilla, perché c'è anche il ristorante Da Vittorio.
E allora posto, spendiamo tutti i nostri soldi.
Esatto, quindi se vuoi puoi fare anche il pranzo. Ecco, anche qui nel pranzo Da Vittorio, sempre all'interno del concept store, vediamo che si accede in una via diversa, quindi in via Bogatta, e troviamo anche qui un sempre qualcosa di luxury. Insomma, sta parola luxury la mettiamo ovunque,
perché è la keyword della giornata.
Sì,
io direi.
Ma keyword forse sarà un po' fuori salute, ma non diamo troppi spoiler, ecco. Quindi parliamo del casual fine dining.
Perché i commensali possono assaggiare e condividere tra di loro i piatti tipici della tradizione milanese.
Ma sempre luxury.
E questa volta in via Bagutta. Quindi Milano ha un nuovo indirizzo a cui assolutamente bisogna andare, bisogna instagrammare.
Non ce li ho i soldi però per
andare. Non ce li abbiamo. Però vediamo che cos'altro ha fatto Louis Vuitton, perché non si è fermato qui.
Una cosa che possiamo fare tutti, perché è gratuita.
Ecco, perché questa è gratuita, accesso libero.
Allora, infatti, ha inaugurato una mostra che si chiama Objet Nomade, l'esposizione appunto di Louis Vuitton in Palazzo dei Serbelloni in Corso Venezia 16. Infatti la maison presenta la Louis Vuitton Home Collection, tra arredi e decori per la casa, è proprio perfetta per questa design week, cioè quindi cade proprio a pennello. E l'ingresso è gratuito, senza prenotazione, dalle 10 alle 20. E quindi che dobbiamo fare? Andiamo in coda?
Bisogna mettersi in coda, e tra l'altro è disponibile da oggi 8 aprile fino a domenica 13. Però prima, se siete stati attenti, abbiamo già iniziato a citare qualche altra keyword di oggi. Ovvero
rullo di tamburi,
la Design Week e il fuori salone. Quindi che cosa sta succedendo? Guardiamo un po' gli eventi di moda che sono connessi alla settimana del fuori salone, perché ce ne sono di diversi. Noi ve li citiamo così velocemente,
piccolo
per ricordarvi.
Spoiler per poi la guida futura.
Esatto.
Quindi prendete carta e penna.
Abbiamo Hermès il 9 aprile dalle 10 alle 17 e dal 10 al 12 aprile dalle 10 alle 20. Dal 13 aprile dalle 10 alle 18 ingresso libero.
Dove?
dove in via Palermo 10.
La pelota in via Palermo 10. Poi ancora Gucci Bamboo Encounters, dove i chiostri di San Sempliciano, quando dall'8 al 13 aprile, previa prenotazione gratuita.
Abbiamo Prada Frames, quindi anche qui vi è una registrazione gratuita, vi consigliamo di dare un occhio. Un altro marchio importante è Yves Saint Laurent, in via Tortona 54, dall'8, quindi da oggi, al 13, previa registrazione.
Ancora Ferragamo, alla boutique Ferragamo in via Monte Napoleone 20/4, quando dall'8 al 12 aprile, dalle 11 alle 19:30.
Abbiamo altri marchi come Dior, abbiamo Armani, Dolce Gabbana, Pomellato. Ragazzi, praticamente chi più ne ha più ne metta. Ci sono un sacco di marchi che hanno organizzato interessanti esposizioni, sì. Tutto, la maggior parte è accesso libero, gratuito. Ricordatevi la prenotazione però.
Sì, quindi mi raccomando.
Rimaniamo un po' in Italia perché c'è Mezzogiorno di Jovanotti. Caselli d'autostrada, tutto il tempo si consuma, ma Venere riappare sempre fresca dalla schiuma. La foto della scuola non m'assomiglia più, ma i miei difetti sono tutti intatti. E ogni cicatrice è un autografo di Dio. Nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio. Per quanto mi identifichi nel battito di un altro, sarà sempre attraverso questo cuore. E giorno dopo giorno passeranno le stagioni, ma resterà qualcosa in questa strada. Non mi è concesso più di delegarti i miei casini. Mi butto dentro e vada come vada. Sarà come sole a mezzogiorno. Mezzogiorno di Jovanotti. E ora quindi abbiamo ascoltato Mezzogiorno di Jovanotti e passiamo alla nostra sezione di musica. E partiamo subito
finalmente
con la rubrica Wikisong.
Ritorna.
Finalmente ritorna la nostra rubrica con Wikisong. Ma chi è l'artista di oggi?
E chi è l'artista? Dai, Sofì, svela, svela.
Ed Sheeran, ragazzi, lo stavamo aspettando.
Finalmente
è tornato.
Ci sono delle novità, vai Sofì,
ci sono, esattamente, ci sono delle nuove rivelazioni sui suoi progetti musicali. Infatti ha fatto uscire da poco la nuova canzone Azizam e ha fatto una collaborazione appunto con un artista indiano e ha condiviso, diciamo, dettagli abbastanza entusiasmanti sui suoi progetti musicali. Io ho visto le persone sui social molto contente del nuovo progetto che sta portando.
Io però sono ancora rimasta I'm in love with the ship.
Siamo tutti un po'
diciamo che Ed Sheeran ha creato proprio delle canzoni iconiche che ci hanno accompagnato dall'estate all'inverno, alla primavera, quindi
chissà se
è
anche
proprio...
questa
per me sì, ma soprattutto perché questo nuovo album che si prefigura è molto interessante perché tende a collaborare con personalità provenienti da diverse parti del mondo. Ad esempio, come stava dicendo ora Sofia, la canzone Azizam è stata realizzata in collaborazione con il cantante indiano Arijit Singh. E poi soprattutto vediamo un po' qual è la storia degli album di Ed Sheeran.
Esatto, comunque parlando, prendendo appunto la palla al balzo, parlando di questa collab per, appunto fatta per il nuovo album che dovrebbe uscire di Ed Sheeran a breve, diciamo che c'è stato questo legame musicale che si è rafforzato molto dopo una performance che si è tenuta a Londra nel 2024, dove hanno comunque dove si sono esibiti insieme e poi sono andati a registrare insieme in India, perché questa canzone porta i suoni un po' di tutto il mondo, è molto ricercata.
Quindi letteralmente hanno portato la canzone in India per arricchirla della loro tradizione.
Potevamo andarci anche noi, però ci poteva invitare, mamma mia, senza dire niente.
Beh, diciamo che è un po' un omaggio alla lingua persiana, quindi stiamo proprio parlando di legami con l'Oriente che sta esplorando Ed Sheeran. Mi piace molto, devo dire, questa sua voglia di scoprire, certo, come fanno molti artisti dopo che si sono affermati, hanno appunto la possibilità di dire sperimento, tento e vediamo come reagiscono un po' i miei
giusto,
fan.
Giusto, anche per dare un'area di freschezza, di innovazione, ci vuole sempre, quello ci vuole sempre.
E tra l'altro andiamo a vedere, perché il termine Azizam non è un termine a caso, ma significa mio amato ed è dedicato ovviamente alla moglie di Ed Sheeran. Quasi, perché Ed Sheeran è già sposato, purtroppo.
Mannaggia, no.
E è dedicato a sua moglie, Sherry. E il cantante quindi ha collaborato con artisti iraniani e indiani per arricchire appunto il pezzo di ispirazioni provenienti da diverse parti del mondo.
Sì, ma che poi c'è anche uno spoiler su come si potrebbe chiamare l'album, o sbaglio?
Esatto, esatto. È uscito uno spoiler, potrebbe intitolarsi Play. Ed è previsto appunto per il 2025. Ha dichiarato anche di voler tornare al grande pop, ma appunto, come abbiamo detto prima, esplorando queste sonorità e culture musicali un po' più orientali, e ha già registrato due videoclip e ne ha altri due in programma, quindi diciamo che si sta tenendo l'agenda bella piena.
Ma anche perché lui in realtà si è prefigurato di tenersi l'agenda bella piena già da quando aveva 18 anni.
Esattamente, infatti diciamo che ha rilasciato un'intervista dicendo che già da quando aveva 18 anni aveva un progetto molto ambizioso, aveva in progetto di realizzare appunto 10 album per la sua carriera intera.
E adesso a quanti siamo?
Siamo a 9 secondo i calcoli di alcuni suoi fan, però in realtà non bisognerebbe calcolare le collab iniziali, alcuni EP che sono usciti, quindi
dai,
in
quindi
realtà
ce n'è di strada.
Cioè, diciamo che tutto il quello che comprende il Mathematics Tour, che è il tour che stava facendo appunto l'anno scorso, è andato a Lucca, quest'anno
quella,
tornerà. Quella lì c'è, quella lì c'è.
Quella
e comprende appunto i dischi Plus, Multiply, Divide, Subtract e Equals.
E ragazzi, l'ultimo. La matematica, un corso di matematica lo fate con Ed Sheeran.
Ma magari.
E ora invece basta matematica, perché il cantautore, quindi Ed Sheeran, si sta dedicando alla seconda serie, che invece sarà basata su un'altra cosa: i comandi della riproduzione musicale. Quindi avremo altri album intitolati appunto Play, questo, Pause, Fast Forward, Rewind e Stop.
Con Stop dovrebbe chiudere, quindi
In teoria sì, però non è tutto, perché Ed Sheeran ha anche accennato a un progetto speciale, perché lui non solo pensa a che cosa vuole fare durante la sua vita, ma lui è avanti, perché
è un visionario,
è già arrivato alla fine.
Lui pensa alla fine e pensa oltre, perché dice che ha intenzione di far uscire anche un album postumo, quindi dopo la sua morte, intitolato Eject.
Vabbè,
che raccoglierà
è un genio
perché raccoglierà, ma soprattutto per me sarà apprezzatissimo da tutti i fan, perché raccoglierà i brani scritti in diversi momenti della sua vita e sarà pubblicato dopo la sua morte, quindi diciamo che saranno un po' i pezzi inediti mai visti,
una
mai
capsula
pubblicati.
Del tempo, insomma.
Vuole fare un po' il letterario,
ma poi anche magari un ricordo, un omaggio a comunque la sua carriera
misterioso,
bella,
vuole essere un po' misterioso, diciamo. Beh, io però ho letto anche un commento sul web che diciamo c'è una parte di dei suoi fan che si sono schierati, diciamo, in maniera un po' più negativa. Molti hanno risposto in maniera positiva, però la parte, diciamo, la controparte è quella di dire: ma la musica è bella quando è spontanea, quindi non quando diciamo si programma tutto, si programma già tutto. Quindi diciamo che c'è anche la controparte.
Sì, cioè, ci sono sempre così, dei commenti positivi, dei commenti negativi, ma
però lui sta esplorando adesso.
Sta esplorando. E rimanete sintonizzati e continuate soprattutto ad ascoltare il nostro programma VoiceOver.
E soprattutto
Radio
fateci
Yulm.
Sapere cosa ne pensate. Voi da che parte state? Fateci sapere al 331 14 38 923.
Ma a proposito di musica, la settimana che ci siamo lasciate alle spalle ha sfornato tantissime novità e tantissimi artisti.
Sfornato come quello che ho fatto io questa settimana.
Ha sfornato proprio come la Leti oggi ha cucinato dei buonissimi brownies.
Sì, brownies. Dai. Infatti, cioè, questa settimana delle lauree ha cacciato tantissime canzoni, anche album. Ne scegliamo giusto qualcuno. Che
vai,
dici?
Diciamone qualcuno.
Allora, My Meilleur Ennemi di Stromae con i Coldplay. Ancora Morta a Gala di Carl Brave. Quindi abbiamo anche il ritorno di Carl Brave. No, vabbè.
E questo poi 2025, che emozione.
Esatto. Ti penso di Venerus, che avevamo citato la scorsa puntata con questa campagna di marketing un po' unconventional. E poi ancora El Galactico di Bostel. Poi
Nulla Tenente di Massimo Pericolo, Jake La Furia ed Argen D'Amico. Viscerale, Mezzo Sangue. Angelo Balaclava, Silent Bob. Mi ami o mi odi di Elodie, la nostra mitica. E Rolling Papers di Beba e Tormento.
In realtà la lista è ancora lunghissima, quindi diciamo che tagliamo corto. Però veramente tantissime canzoni e tantissimi album. Ma adesso parliamo un po' di eventi, sempre nell'ambito musica. Perché cosa è successo?
Prima,
Sophie,
in realtà vi abbiamo dato uno spoiler, perché abbiamo ascoltato proprio una sua canzone.
Esatto. E adesso parliamo proprio di Jovanotti, signori. Ecco. E so che aspettavate questo momento, perché in questo momento appunto è in tour e sta facendo il Pala Giova 2025, un evento che ha preso il via dalla Arena di Pesaro, e dopo un lungo periodo di pausa appunto dovuto a un grave incidente in bicicletta che ha avuto nel 2023 ha ripreso le sue attività con i live tanto aspettati dai fan.
Il tour tra l'altro prevede non poche date, perché sono 49 città disparate, come da Milano, Zurigo, Firenze, Bologna, Roma, insomma.
Tra cui anche Sofia è andata a quella di Bologna.
Sono stata a Bologna, quindi posso effettivamente dire che lo spettacolo è stato caratterizzato da un mix di tecnologia avanzata, da anche l'intelligenza artificiale.
Sì, perché lui rimane sempre al passo. Cioè, lui è in questa industria da decenni, ma si continua a rinnovare, a sperimentare. Perché che cosa ha fatto in questo tour?
Proprio a livello di sperimentazione Ed Sheeran ha preso forse un po' ispirazione da Jovanotti. Perché Jovanotti nel suo ultimo album ha appunto esplorato molto il mondo orientale. Sì. Poi già queste influenze le aveva già scoperte. Però
sì, anche
diciamo
proprio nella
che
sua personalità, sì, oltre che a livello artistico.
Sì. E devo anche dire che il suo ultimo album appunto esplora queste musiche tendenti all'oriente, strumenti un po', diciamo, disparati. Anche durante il live c'è stato un momento molto bello in cui hanno suonato strumenti che provenivano dall'Africa, dal Medio Oriente. Quindi lui è un grande sperimentatore. Sheeran si è preso spunto da Jovanotti, non penso, però se lo ha fatto, complimenti. E a livello di tecnologia avanzata, come stavamo dicendo prima, appunto ha portato l'intelligenza artificiale sul palco. Infatti gli effetti visivi che si vedevano alle
sì,
spalle,
nella scenografia,
esattamente, prevedevano appunto una modifica in tempo diretto delle immagini, proprio la ripresa dei cantanti e dei musicisti che si modificavano tramite l'intelligenza artificiale.
Ecco, quindi anche qui troviamo sempre l'innovazione, la voglia di trovare un qualcosa di originale, di particolare.
Sì, ma poi cioè, c'erano fiori meccanici, luci rotanti, un maxi schermo, 200.000 watt.
Tutto
insomma
condito anche dalle canzoni più iconiche, tipo L'ombelico del
mondo. Poi avevamo Grazie di avermi aspettato, Bentornata gente, avevamo ancora Il corpo umano volume 1, insomma. Quindi questo tour ha avuto come elemento innovativo l'intelligenza artificiale. E quindi,
proprio Jovanotti l'ha descritto infatti una Ferrari, cioè il suo spettacolo l'ha descritto come una Ferrari energia floreale, solare e umana, perché è importantissimo creare una connessione proprio con gli spettatori, con il pubblico.
Sì, e rimanendo sempre in Italia, Cesare Cremonini, la ragazza del futuro.
Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro è una stella ubriaca che sta pendolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani, ha gli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose, che ci fai da sola sulle spiagge tropicali, così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andare, per favore rimani. Balla, balla, figlia del sole. Su un vegliero ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro.
La ragazza del futuro di Cesare Cremonini. Oh, allora, nella nostra sezione Masterpiece parliamo di una cosa molto particolare, infatti parliamo di Rapunzel.
Eh sì, perché se l'altra volta abbiamo parlato di Biancaneve, oggi parliamo di Rapunzel, ma perché è stata influenzata dal live action di Biancaneve che è uscito da poco e che insomma al botteghino non è andato benissimo. Infatti la Disney sta cercando di realizzare diversi live action, tra cui quello di Rapunzel.
Ma c'è un ma.
Ma c'è un ma. Allora, la storia vi ricordiamo che nasce grazie ai fratelli Grimm, che insomma hanno accompagnato un po' l'infanzia di tutti noi, e la Disney l'aveva già portata sui grandi schermi con il film di animazione del 2010, Rapunzel e l'intreccio della torre. E recentemente si era venuto a conoscenza della decisione della Disney di farne un live action. E insomma erano già iniziate speculazioni e quesiti riguardo agli attori che sarebbero stati coinvolti, perché sapete che di solito fanno un po' scalpore negli ultimi tempi.
E infatti, a proposito di scalpore,
esatto,
come c'è stato lo scalpore che abbiamo raccontato l'altra volta di Biancaneve, la Disney ha deciso di sospendere lo sviluppo del remake di Rapunzel. Cioè, mamma mia, però che tristezza, io lo volevo vedere.
Ma sai perché? Perché Biancaneve ha investito un budget di 270 milioni di dollari, quindi insomma non proprio spiccioli, e ha incassato solo 145 milioni a livello globale, quindi ha suscitato diverse preoccupazioni riguardo all'interesse del pubblico per i remake dei classici animati, o comunque si sono chiesti che cosa stessero facendo di sbagliato. Esatto.
E anche quindi, perché in realtà ha ottenuto anche dei successi, tipo con il Re Leone, La Bella e la Bestia e Aladdin. Però ci sono stati anche dei film oltre Biancaneve che non hanno riscontrato tanto successo,
tipo Dumbo, Il Pifferaio Magico. Hanno un po' faticato al botteghino, e quindi hanno deciso che il progetto di Rapunzel, che era comunque in fase di preproduzione, quindi niente riprese o altro, ci stava lavorando alla regia Michael Gracey, che era noto per la regia anche di The Greatest Showman, quindi insomma aveva già fatto molto successo, e Jennifer Katie Robinson alla sceneggiatura, la Disney ha deciso di bloccarsi un attimo e capire un po' come andare avanti.
Quindi chissà, chissà. Per ora hanno tagliato corto, anche se dovrà uscire anche un altro live action a maggio, quello di Lilo e Stitch. Vedremo un po' come andrà.
E anche Moana, che in teoria dovrebbe beneficiare un po' del successo del recente sequel di Moana 1. Però senza andare troppo distanti, rimaniamo sempre nell'ambito del cinema con il David di Donatello.
Oh, che cos'è però questo David di Donatello? Innanzitutto il riconoscimento cinematografico italiano, ed è uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale. E in particolare David di Donatello del 2025 celebrano i 70 anni, quindi con un'annata ricchissima di titoli, con anche volti nuovi attori e ritorni eccellenti. Questa mattina a Cinecittà in particolare sono state annunciate le candidature che vedono come protagonista un cinema italiano in pieno fermento, creativo, proiettato al futuro.
Sì, 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 è sempre anche più internazionale. E quindi abbiamo visto un po' i flop, vediamo anche un po' i successi. Allora, l'appuntamento sarà ancora una volta su Rai 1, che è ormai un po' la casa del David. E in prima serata ci sarà il prossimo 7 maggio.
Ok, quindi tra pochissimo.
Eh sì.
E in particolare vediamo che Berlinguer, La grande ambizione e Partenope, che ha ottenuto un sacco di successo, guidano le nomination del Davide di Donatello del 2025.
Sì, infatti, perché i film che sono stati diretti da Andrea Segre rispettivamente e Paolo Sorrentino hanno ottenuto ben 15 candidature ciascuno.
Non poche
ed entrambe per miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista.
Mamma mia, quindi è veramente tosta questa competizione.
Questi due concorrono. Vi diciamo velocissimamente le trame. Allora, per Berlinguer, La grande ambizione, abbiamo un film incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano, quindi Enrico Berlinguer, ovviamente, che è interpretato da Elio Germano, e spazia da un arco di vita che va dal 1973 al 78.
Quindi molto interessante, mentre Partenope è un racconto che segue la vita proprio di Partenope, che è una giovane donna napoletana, e qui ci troviamo nell'arco di tempo dal 1950 al 2023. Diciamo che lei è una giovane ragazza che dorme, che crea in una famiglia ricca, ma segnata
dorme, cresce, corre.
Dorme, cresce, corre. In una famiglia molto ricca, però segnata da tantissimi drammi, e dopo il suicidio del fratello Raimondo, che era ossessionato da lei, tra l'altro.
Sì.
Partenope vive un'infanzia, un'adolescenza molto turbolenta, passando poi dall'anno accademico alla ricerca di gloria. Quindi vi avviamo proprio nella vita della giovane donna, e dopo vari eventi dolorosi e relazioni complicate, si laurea in antropologia, diventa una ricercatrice di successo, poi si trasferisce esce dopo una carriera a Trento, torna a Napoli affrontando il passato e accettando che è la città che comunque l'aveva forgiata.
Sì. E vedremo a chi sarà consegnato il David, e in particolare i premi, vi ricordiamo, saranno consegnati il 7 maggio in prima serata in diretta su Rai 1, e i presentatori saranno Elena Sofia Ricci e Mika, che saranno alla conduzione. Quindi, secondo voi, fateci sapere al numero 331 14 38 92 3 che cosa ne pensate e chi per voi dovrebbe vincere.
Esatto, e poi facciamo giusto un piccolo flash,
sì,
sull'ultima apertura che avevamo citato all'inizio. Infatti passiamo dal cinema alla letteratura e vi raccontiamo di un'iniziativa fresca proprio questa settimana, cade a pennello, troppe robe da dire, troppe. Infatti parliamo di una
biblioteca emotiva che nasce a Napoli, quindi ritorniamo sempre al film di prima. In particolare nel Vomero abbiamo Luce, che è la prima libreria emotiva, quindi uno spazio che è dedicato alla letteratura e all'emozione. Questo è un progetto che porta la firma di uno scrittore, Lorenzo Marone, e una sua socia che è Roberta Nicodemo.
Oh, quindi in realtà sembra un po' come Harry Potter, la scelta della bacchetta magica.
Sì, è vero.
Perché che cosa vuol dire libreria emotiva? Vuol dire che i libri non si scelgono per autore o per genere,
no,
ma per emozione.
Esatto.
Quindi un po' come la bacchetta di Harry Potter, che era la bacchetta a scegliere la persona.
Esatto.
Sì, può essere anche un riferimento. E le parole di Lorenzo Marone infatti sono state luce e un faro, una scintilla, un invito di riflessione, di condivisione, quindi veramente una bellissima iniziativa che è piaciuta molto sul web.
Sì, perché appunto il tema delle emozioni oggi è un tema che ci tocca. I libri sono suddivisi in rabbia, ansia, gioia, tristezza, insomma sembra un po' un rimedio letterario. Un rimedio letterario. E oltre ai libri, la libreria ospiterà anche degli eventi, dei corsi, dei workshop, si può bere il tè, quindi insomma è proprio un luogo di
riunione,
di coinvolgimento. E passiamo finalmente
a proposito di coinvolgimento dei cinque sensi alla nostra Design Week e al Fuori Salone.
Vediamo che cosa non si deve assolutamente perdere.
Ecco, in particolare facciamo prima un preambolo,
vai.
La Milano Design Week è iniziata da poco, andrà dal 7 al 13 aprile, coinvolgendo i principali distretti del design, poi da Breva a Tortona, poi vi diremo meglio. E in particolare parliamo di Materia 2.0 per iniziare,
sì,
per introdurre questa Design Week, che è la materioteca più grande di Italia.
Sì. Allora, si trova in via Marco Polo 9 e questo spazio di, tra l'altro ragazzi, 500 metri quadrati, quindi non poco, è concepito un po' come un hub interdisciplinare che è per architetti, è destinato anche a designer, a università, e offre 1200 campioni di materiali, 5000 pezzi esposti e un catalogo di oltre 15000 prodotti.
Ce n'è per tutti i gusti, insomma.
Sì.
E inoltre si distingue per il suo approccio innovativo, combinando tradizione artigianale, tecnologia avanzata, quindi molto 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 interessante. E questo spazio rappresenta proprio un punto di riferimento per la progettazione, per i professionisti. Ma ascoltiamo meglio quelle che sono le parole di Silvia Spereafico, la designer e manager di questo grande progetto, che figura è una figura fondamentale nella sezione dei materiali.
Materia 2.0 è una vera e propria materioteca, è uno spazio espositivo, ma ci piace dire che sia soprattutto un gesto culturale. Infatti l'intento della materioteca è quello di mettere a sistema la più ampia gamma possibile di materiali per l'architettura, e questo lo facciamo attraverso una galleria che è il vero e proprio cuore dello spazio. È una galleria di oltre 30 metri lineari che raccoglie più di 1200 campioni in pezzi sfusi, tutti 20x20 centimetri, catalogati per materie. Peculiarità della materioteca è il fatto di tenere insieme sia eccellenze produttive industriali italiane sia realtà artigianali che hanno plasmato i nostri territori. Per questo appunto Materia 2.0 è un ponte tra passato e tradizione, innovazione e quelli che saranno appunto i materiali del futuro.
Quindi erano proprio queste le parole di Silvia Spreafico, che è la designer manager del grande progetto di Materia 2.0. Ma passiamo a diverse zone di Milano, ve le citiamo velocissimamente. Abbiamo il Porta Nuova Vertical Connection, in zona ovviamente Porta Nuova, quindi siamo in piazzale Gaiolenti, e abbiamo una AI che guida un'esperienza e trasforma gli input dei visitatori in contenuti visivi e sonori. L'installazione sarà visitabile dal 7 al 13 aprile con orario 10-21.
In particolare poi in zona Brera ospiterà diverse iniziative, più di 300, e non vi potete perdere quella di Loro Piana nel cortile della Sera, della Seta, o ancora il Library of Light della Pinacoteca di Brera. E ancora
in zona Tortona abbiamo come tema dell'edizione 2025 il Tortona Design District, quindi Design Revolution, connessioni creative, come ad esempio Superstudio, Pifice 31, Base, Antica Fabbrica 14 e così via. Ma passiamo subito a zona Solari,
che ci sarà da divertirsi, infatti
sì.
Ci sarà un vero e proprio parco divertimenti, ovvero il Maybelland, che è un'esperienza che lega il make-up al divertimento per il lancio di Maybelline New York, in particolare del mascara Colossal Bubble e della nuova tinta labbra. Dal 12 quindi al 13 aprile potrete andare in via Salaino 12 dalle ore 10 alle 19.
Se non volete perdervi giochi anche gonfiabili, ritornare un po' piccoli, piscina di palline, make-up retouch, zucchero filato per tutti e tanti budget.
Con l'ingresso libero.
Con l'ingresso gratuito. E andando avanti abbiamo in zona Durini sempre delle novità come il DDD, quindi il Durini Design District, e abbiamo anche un exhibition con aperitivo in San Maurilio.
Ancora in zona Porta Venezia non vi potete perdere Making the Invisible Visible by Google, poi zona 5 vie il Design You Can Feel by Asus, in zona Sarpi ancora tantissime novità con il portale di Chinatown, le vetrine di Palo Sarpi, zona Isola
abbiamo l'Isola Design District, che omaggia le sue radici con Designs Human, una nuova riflessione sul ruolo delle persone nel processo creativo attraverso mostre collettive e il nuovo spazio Basic Village. E insomma, quindi ragazzi, vi consigliamo in questo periodo di visitare la città di Milano, perché vi ricordiamo ci sono più di 1270 installazioni, eventi e così via, quindi mi raccomando, non perdetevi questa Design Week.
Voice over Radio Yulm.
Sono le 18:47, avete ascoltato VoiceOver, e in particolare di cosa abbiamo parlato oggi?
Allora, oggi abbiamo parlato della nostra sezione di moda, quindi avevamo la Fashion News in 60 secondi, Louis Vuitton con Objet Nomade e la nuova riapertura della sua boutique, abbiamo gli eventi di moda da non perdere nella settimana del Fuori Salone, così anche come gli eventi del Fuori Salone in giro per Milano da non perdere.
E poi Wikisong con Ed Sheeran, Giovanotti e le nuove date, e poi i David di Donatello.
Noi ragazzi vi salutiamo, ci vediamo la prossima volta martedì dalle 18 alle 18:45.
Ciao.
Ciao. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.